Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Ottava puntata. 10 dicembre. Evviva gli sposi! Evviva Giannino! E abbasso le minestre di Cappellini! Finalmente la pace è tornata in famiglia e tutto per merito mio. Stamattina, dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta e quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto zitto mi sono alzato, mi sono vestito e sono stato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ha suonato il campanello il vetturino e tutti sono usciti. Allora io, che stavo pronto, lesto come una saetta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa, ho agguantato la traversa di legno che è in fondo, dietro il mantice, e mi sono ficcato lì a sedere, come fanno i ragazzi di strada, pensando fra me. Ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. Il più bello, poi, è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza e, tra l'altro, ho sentito il Maralli che diceva: «Per carità, badate che quel tremoto di Gian Burrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo!» Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono scesa anch'io. Ah, meraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. «Che chiesa è questa?» ho domandato a un contadino che era lì fuori.
«È la chiesa di San Francesco al Monte!»
Sono entrato anche io e ho visto dinanzi all'altar maggiore inginocchiati davanti al prete l'avvocato Maralli e Virginia. E più dietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare senza che nessuno si accorgesse di me. E così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio. E quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscito a un tratto fuori dall'ombra e ho detto: «Sono contenta anch'io! E allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?» Non so perché, ma in quel momento mi è venuto da piangere, perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero e tutti sono rimasti così meravigliati dalla mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato, domandandomi con voce tremante:
Giannino mio, come hai fatto a venire fin qui?»
Il babbo ha borbottato:
«Una delle solite!»
Anche Virginia, dopo lo sposalizio, piangeva e mi ha abbracciato e baciato. Ma il Maralli mi è parso molto malcontento e, presomi per un braccio, mi ha detto:
«Bada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto, hai inteso?»
«E perché?»
Non ti impicciare del perché, non son cose che possono capire i ragazzi queste. Stai zitto e basta!»
Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire. Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo? Basta. L'interessante per me è che ora
tutti mi vogliono bene. Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta col vetturino e ho guidato quasi sempre io. E quel che più conta, ora non mangerò più minestre di cappellini per un pezzo. Dicembre. Gran bella cosa per un ragazzo avere delle sorelle grandi che piglia marito. Giù la sala da pranzo pare diventata una bottega di pasticcere. Ci sono preparate paste di tutte le qualità. Le migliori però sono quelle con la conserva di frutta, ma sono buone anche i diti con la crema dentro, sebbene abbiano il difetto che quando si mettono in bocca da una parte per mangiarli la crema scappa via da quell'altra. E anche le maddalene, della loro semplicità, sono squisite. Ma in quanto alla delicatezza, le marenghe bisogna lasciarle stare. Io però non le ho lasciate stare, e di quelle ne ho mangiate 9. Sono così fragili che si struggono in bocca e non durano nulla. Tra un'ora gli sposi torneranno dal municipio con i testimoni e tutti gli invitati, e allora avrà a principio il rinfresco. In casa c'è soltanto Ada che piange, poveretta, perché vede che tutte le sorelle piglian marito e lei ha paura di far come la zia Bettina. A proposito, la zia Bettina non è venuta, benché il babbo l'abbia invitata. Ha risposto che non si sentiva di affrontare il viaggio e che mandava tanti auguri di felicità dal fondo del cuore. Ma Virginia ha detto che non sa che se ne fare e che sarebbe stato meglio che quella varaccia le avesse mandato un regalo. Giornalino mio, rieccoci da capo, chiusi in camera e forse, Dio non voglia, condannati alle minestre di cappellini. Quanto sono disgraziato, sono tanto disgraziato che piangerei chissà come se non mi venisse da ridere nel ripensare alla faccia del Maralli quando è scoppiata la gola del caminetto. Com'era buffo, con quel barbone che gli tremava tutto dalla paura. Il disastro è stato grande ed è inutile dire che la causa sono stato io, perché io sono la disperazione dei miei genitori e la rovina della casa, per quanto alla fin dei conti la rovina si riduca a una sola stanza e precisamente al salotto di ricevimento. Ecco dunque come è andato il fatto. Quando il Maralli, mia sorella, il babbo, la mamma e tutti gli altri sono tornati dal municipio, faceva un gran freddo, ragione per cui uno degli invitati, entrando nella sala da pranzo, ha detto: «Siamo tutti intirizziti, se ci date anche il rinfresco moriremo qui assiderati!» Allora Virginio e l'avvocato Maralli hanno chiamato subito Caterina e le han fatto accendere il caminetto nella sala da ricevere. La Caterina, poveretta, ha obbedito e... Dio che bomba! È parsa proprio una bomba e poi lì per lì, tra la polvere, sotto la pioggia dei calcinacci che schizzavano qua e là, si è creduto che rovinasse tutta la casa. Caterina è cascata a lunga distesa senza più dar segno di vita. Virginia, che stava lì a vedere accendere il caminetto, ha cacciato un urlo come quando trovò il fantoccio sotto il letto. E il Maralli, bianco come un cencio lavato, scuoteva il barbone e balbettava per la stanza ripetendo:
«Mamma mia, il terremoto! Mamma mia, il terremoto!»
Molti invitati sono scappati via. Il babbo, invece, è corso subito sul luogo del disastro, ma nessuno capiva il perché si era schiantata la gola del caminetto, facendo rovinare giù mezza parete della stanza. A un tratto, quando tutto pareva finito, si è sentito dentro il camino un fischio e tutti sono rimasti senza fiato per la sorpresa. Il Maralli ha detto:
«Ah, lì dentro c'è un incendiario, bisogna chiamare le guardie, bisogna farlo arrestare!»
Ma io, che avevo capito tutto, non ho potuto fare a meno di esternare il mio dispiacere.
«Ah, i miei razzi col fischio!»
Mi ero ricordato in quel momento che quando avevo comperato i fuochi per festeggiare il matrimonio di Luisa, non avendoli potuti più adoperare, li avevo ficcati appunto su per la gola del camino nel salone di ricevimento, dove non andava mai nessuno perché il babbo non me li trovasse, che altrimenti me li avrebbe sequestrati. Naturalmente la mia esclamazione è stata un lampo di luce per tutti.
«Ah!»
ha gridato l'avvocato Maralli imbestialito.
«Ma sei addirittura il mio flagello! Ero scapolo e tentaste di accecarmi. Ora piglio moglie e tenti di incenerirmi!»
La mamma, intanto, mi aveva preso per un braccio e, per salvarmi dal babbo, mi ha portato qui in camera mia, tanto per mutare. Fortuna che quando ci sono dei rinfreschi in casa, io ho la precauzione di farmi sempre la parte prima che incomincino. Dicembre. Niente di nuovo, né a scuola né in casa. Non ho ancora rivisto il babbo e ormai spero che quando lo rivedrò gli sarà già passato ogni cosa. Scrivo con l'apis stando disteso sul letto perché mi sarebbe impossibile stare a sedere dopo avercene prese tante. Che umiliazione, che avvilimento. Vorrei scrivere ancora raccontando la causa di questa nuova bufera che mi si è scaricata sulle spalle. Anzi, per essere più esatti, sotto le spalle, ma non posso. Soffro troppo nel morale per l'amor proprio che è stato colpito a sangue e anche nel materiale che è stato purtroppo anch'esso colpito a sangue senza nessuna pietà. Oggi, a scuola, ho avuto che dire con Cecchino Bellucci per causa di Virginia.
«È vero, mi ha detto il Bellucci, che la tua sorella ha sposato quella ruffa popoli dell'avvocato Maralli?»
«È vero», gli ho risposto.
«Ma il Maralli non è quello che dici tu. Invece è un uomo d'ingegno e presto sarà deputato».
«Deputato? Buh!»
E il Bellucci si è coperto la bocca soffocando una risata. Io naturalmente ho incominciato a riscaldarmi.
«C'è poco da ridere»,
gli ho detto scotendolo per un braccio.
«Ma non sai»,
ha ripreso lui,
«che per fare il deputato ci vogliono di molti, ma di molti quattrini?»
«Sai chi sarà deputato? Mio zio Gaspero».
«Ma lui è commendatore e il Maralli no.
Lui è stato sindaco.
E il Maralli no.
Lui è amico di tutte le persone altolocate.
E il Maralli no.
Lui ha l'automobile.
E il Maralli no.
Che c'entra l'automobile?
Gli ho detto.
C'entra perché con l'automobile mio zio Gaspero può andare in tutti i paesi di campagna e anche in cima ai monti a fare discorsi.
Mentre il Maralli, se ci vuole andare, bisogna che ci vada a piedi.
Nei paesi di campagna? Il mio cognato, per tua certa regola tua, è il capo di tutti gli operai e di tutti i contadini.
E se il tuo zio va in campagna anche con l'automobile, ci troverà delle brave bastonate. Bu a parole!
E c'è poco da fare bu.
Bu!
Smetti di fare bu,
t'ho detto.
Bu, bu!
Quando poi se esce di scuola, te lo do io il bu.
Lui si è chetato, perché sa, come sanno tutti, che Giannino Stoppani riffe non se ne lascia far da nessuno. Difatti, dopo scuola, l'ho raggiunto alla porta d'uscita dicendogli: ora facciamo i conti fra noi. Ma lui ha affrettato il passo e appena fuori è montato sull'automobile di suo zio che lo aspettava e si è messo a suonare la tromba fra l'ammirazione di tutti i nostri compagni, mentre lo chauffeur girava il manubrio e via di gran corsa. Non importa, gliele darò domani. 23 dicembre. È quasi una settimana che non scrivo in questo mio caro giornalino. Sfido. Come avrei potuto farlo con la clavicola spostata e il braccio sinistro ingessato? Ma oggi, finalmente, il dottore mi ha tolto l'apparecchio e alla meglio posso descrivere qui, dove confido tutti i miei pensieri e tutti i casi della mia vita, la tremenda avventura che mi successe il 18 dicembre. Data memorabile per me perché fu un vero miracolo che non segnasse l'ultimo giorno della mia vita. Quella mattina, dunque, appena Cecchino Pellucci venne a sedermi accanto in scuola, lo trattai di vigliacco perché era scappato in automobile per paura della lezione che gli avevo promesso. Lui allora mi spiegò che in questi giorni, essendo i suoi genitori a Napoli, era stato accolto in casa da suo zio Gaspero, il quale lo mandava a prendere a scuola tutti i giorni con l'automobile per lo chauffeur, e che perciò non poteva trovarsi a solo con me, almeno per un certo tempo. Dietro queste spiegazioni mi calmai e ci mettemmo a discorrere dell'automobile, che è una cosa che mi interessa assai. E il Bellucci mi spiegò tutto il meccanismo, dicendomi che lui lo conosceva benissimo e ci sa andare anche solo e ci è andato più di una volta, perché basta saper girare il manubrio e stare attenti alle voltate, anche un ragazzo lo sa manovrare. Io veramente ci credevo poco, perché mi pareva impossibile che lasciassero l'automobile nelle mani di un ragazzetto come Cecchino Bellucci. E siccome glielo dissi, lui per punto d'impegno mi propose una scommessa. «Senti», mi disse, «lo chauffeur oggi deve fermarsi alla Banca d'Italia per sbrigare una commissione che gli ha dato lo zio Gaspero, e io rimarrò solo sull'automobile. Tu cerca il modo di uscire prima dalla scuola e fatti trovare sul portone della banca. Mentre lo chauffeur si tratterà dentro, tu monterai sull'automobile e io ti farò fare un giretto intorno alla piazza. E così vedrai se son capace o no. Va bene? Benone!» E si scommise 10 pennine nuove e un lapis rosso e turchino. Detto fatto, una mezz'oretta prima dell'uscita cominciai a dimenarmi sulla panca finché il professore mi disse:
«Tutti fermi! Che cos'ha lo Stoppani che si divincola come un serpente? Tutti zitti!»
«Mi dole il corpo», risposi. «Non ne posso più».
«Allora vado a casa, tanto c'è poco all'uscita».
E io, come si era stabilito con Cecchino, uscii e andai difilato alla Banca d'Italia, dove aspettai fuori del portone. Poco dopo, eccoti l'automobile del Bellucci.
Lo chauffeur discese e quando fu entrato nella banca, a un cenno di cecchino montai su e mi misi a sedere accanto a lui. «Ora vedrai se so mandarla anche da me», mi disse. «Tieni intanto la tromba e suona». Poi si chinò dicendo: «Vedi, per andare basta girare questo», e girò il manubrio. L'automobile fece pum 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 due o tre volte e via di gran carriera. Io, lì per lì, mi divertii molto e mi misi a suonare la tromba a tutt'andare, ed era un ridere a vedere tutta la gente sgambettare di qua e di là per scansarsi, guardandoci spaventata. Ma fu un attimo. Capii subito che Cecchino non sapeva regolare l'automobile in nessuna maniera, né frenarla né fermarla. «Suona, suona!» mi diceva, come se il suonare la tromba potesse influire sul meccanismo. Si uscì dalla città come una palla di schioppo e via per la campagna con una velocità vertiginosa, tanto che non si respirava. Cecchino a un tratto lasciò il manubrio e si abbandonò sul sedile, bianco come un cencio lavato. Che momento! Solamente a ripensarci mi sento rizzare i capelli sulla testa. Fortunatamente la strada era larga e diritta e io vedevo come in sogno sfuggirmi dinanzi agli occhi la campagna intorno. Di questa visione mi è rimasta un'impressione così viva che posso qui riprodurla come in un'istantanea. Ricordo benissimo che un contadino che badava ai buoi, vedendoci passare come una saetta, urlò con una voce formidabile che arrivò a coprire il rumore dell'automobile.
«L'osso del collo!»
Il malaugurio si avverò anche troppo presto, e se non ci si ruppe proprio l'osso del collo, andarono rotte altre ossa non meno utili. Io ricordo appena che a un certo punto vidi dinanzi a me sorgere a un tratto dalla terra come un grande fantasma bianco che si riversasse sull'automobile. E poi più nulla. Dopo ho saputo che a una svolta della strada eravamo andati contro una casa, che la violenza dell'urto era stata tale che io e Cecchino avevamo fatto un volo per aria di una trentina di metri e che, nella disgrazia, avevamo avuto la fortuna di cascare dentro una macchia che ci servì come di una molla, attutendo il colpo della caduta, in modo che non fu, come poteva essere, mortale. Dice che dopo mezz'ora del disastro arrivò lo chauffeur del Bellucci con un'altra automobile che era corso a prendere a Nolo appena si era accorto della nostra fuga e ci trasportò tutti e due all'ospedale, dove a Cecchino ingessarono la gamba destra e a me il braccio sinistro. Io non mi potevo muovere e dovettero accompagnarmi a casa in lettiga. Certo, è stato un brutto azzardo e i miei poveri genitori e Ada hanno provato un gran dispiacere, ma però è stata anche una bella soddisfazione per me il raccontare a tutti quelli che sono venuti a farmi visita questa mia avventura, descrivendo la nostra corsa vertiginosa che faceva ripetere a ciascuno: «È stata una vera e propria corsa della morte, come quella di Parigi!» E oltre a questo, ho la soddisfazione di aver vinto a quello sballone di Cecchino Bellucci 10 pennini nuovi e un lapis rosso e turchino che, appena saremo guariti, mi dovrà dare se non vuole che gli dia quella famosa lezione che deve avere per i suoi bu contro mio cognato. 24 dicembre. Il dottore ha detto che il braccio ritornerà certo come prima, ma intanto non posso muoverlo. Luisa, alla quale il babbo aveva scritto di questa mia malattia,
ha risposto proponendo di mandarmi da lei a Roma, dove il dottor Collalto dice che c'è un suo amico specialista che mi farebbe la cura elettrica e il massaggio, sicché potrei trattenermi da loro durante le vacanze di Natale e poi ritornare a casa guarito. Io ho incominciato a urlare dalla contentezza e avrei anche battuto le mani se mi riuscisse ad alzare il braccio.
Però, ha detto il babbo, con che coraggio ti si può mandare fuori di casa?
Io starei sempre in pensiero di qualche disgrazia,
ha aggiunto la mamma. L'Ada ha messo la nota finale.
Bisogna proprio dire che il Collalto sia un buon uomo a invitarti a casa sua dopo il bel regalo di nozze che gli facesti.
Io sono rimasto così avvilito da questo plebiscito che la mamma si è mossa con passione e ci ha messo subito una buona parola.
Se almeno dopo tanti guai promettesse proprio sul serio di essere buono, di essere gentile col dottor Collalto.
Sì, lo prometto,
ho gridato con quello slancio e quell'entusiasmo che metto sempre nelle mie promesse. E così, dopo un po' di discussione, è stato stabilito che per Santo Stefano il babbo mi accompagnerà a Roma. Io sono felice e benedico il momento in cui mi sono rovinato il braccio. Andare a Roma è un mio antico sogno e non mi par vero di vedere il re, il papa, gli svizzeri e tutti i monumenti antichi che ci sono. Quello poi che mi solletica più di tutto è l'idea di far la cura elettrica. Solamente a pensarci mi par di sentire dentro il corpo una batteria di pile e non posso star fermo. Viva Roma! Roma capitale!